Linee d'ombra di Matteo Caccia.
In Africa c'è un proverbio che dice: due sentieri non si incrociano mai per caso. E credo che ci sia una profonda verità, come in tutti i proverbi, anche in questo.
Lui lo guardò per bene e sorridendomi mi disse: Monsieur, è le visa per la Tunisie. Ora noi siamo in Algeria. Sbalordito risposi: in Algeria. Storie di motociclisti e maratoneti nel deserto, in una puntata che si intitola Miraggi.
Maria, caffè. Ah! Oddio, che schifo! Ma che gusto c'è a tormentare così una poveraccia?
Poveraccia. Poveraccio sei tu, eh?
Va bene, ricaccia!
Avanti, andiamo a lavorare, perché chi non lavora non mangia, per pulire la senso!
Oh, madre, ma scusi, ma non ho ancora finito questo gioco di massacro! Ma perché l'ha preso così? Non è abbastanza un disastro questa scemenza che ci è capitata? Ma perché fammele pagare tutte a me le rivendicazioni sociali e le ingiustizie della vita? Che cos'è che ci guadagna poi, scusi? Quando ci verranno a recuperare, se lei sarà gentile, io le sarò grata. Lei non si pentirà. Ma insomma, guardi, adesso basta con questa storia, eh?
Questo è un pezzo di quel meraviglioso film di Lina Wertmüller che era Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto. Parliamo di un film del 1974 e loro sono i due straordinari protagonisti, Mariangela Melato e Giancarlo Giannini. Ho deciso di aprire questa puntata con questo pezzo, anche se in realtà non ha a che fare col deserto. Questa è una puntata che parla di deserto, ma loro sono in questo luogo paradisiaco che credo fosse la Sardegna, se non ricordo male. Credo sia stato girato sulle dune del sud della Sardegna e in qualche modo è un miraggio quello che accade a loro in questa esperienza. Alla fine si innamoreranno, insomma, guardatelo se non l'avete visto. La puntata si intitola proprio Miraggi e andiamo nel deserto. Sono due storie veramente straordinarie. La prima, quella del nostro ascoltatore, ha a che fare con la motocicletta e con il perdersi veramente e varcare diversi confini, diverse linee d'ombra. La seconda invece è la storia di un maratoneta siciliano che qualche anno fa, correndo nel deserto, si è perso veramente all'interno di una tempesta di sabbia e ha avuto altro che miraggi, ha avuto delle vere e proprie allucinazioni. Storia del deserto, storia di confini. Benvenuti a Linee d'ombra. Luglio 1997, Shott El Jerid, Tunisia, notte nel deserto. Ricordo che non riuscii nemmeno a gustarlo quel sorso d'acqua calda, ero l'ultima della borraccia che portavo nello zainetto. L'altro litro nella sacca contenuta in una tasca della pesante giacca da moto lo avevo esaurito 2 ore prima. Avrei potuto bere di nuovo appena terminata la pista che costeggia il grande lago salato Shott El Jerid, fosse arrivato a Neftà. Un calcio ben assestato alla pedivella della messa in moto e il rassicurante brontolio del motore monocilindrico 4 tempi della mia Honda tornò di nuovo a rompere il silenzio assoluto del deserto. Zigzagando tra cespugli e basse dunette che andavano tingendosi di rosso cupo mentre il sole calava, seguivo da ormai 1 ora le tracce su una pista che avrebbe dovuto condurmi alla strada asfaltata. A meno di 1 ora dal tramonto, l'orizzonte tremolava ancora nelle folate di caldo che dalla sabbia saliva verso il cielo. Di fronte a me, a circa 500 metri, si materializzò una struttura ben definita, troppo piccola per essere una casa. Meno di 1 minuto dopo, mi apparve chiaro che si trattava di un autocarro intorno al quale si muovevano alcune figure. Nomadi? Speriamo, pensai. Potrò chiedere loro quanto dista l'asfalto. L'autocarro era un vecchio berlier di colore giallo sabbia. Le figure mi apparirono chiare poco dopo. Si trattava di uomini e di uomini armati. Arrivato a una 50ina di metri, ridussi la velocità, andandomi a fermare nel lungo cono d'ombra prodotto dal camion. Subito intorno a me dei militari mi circondarono con fare più curioso che aggressivo.
Io appartengo a quella generazione di giovani che è cresciuta con il mito della Parigi-Dakar, il rally storico, e mi sono appassionato alle moto prima, poi al deserto, e da lì sono sceso la prima volta in realtà in Egitto, nel Sinai, dopo aver attraversato il Medio Oriente, e mi trovavo nel deserto a fare la cosa che mi piaceva di più, organizzarmi per tutto l'anno il viaggio, e mi sono ritrovato in Tunisia da solo, perché i miei amici quell'anno non potevano in quel periodo venire con me, a fare una lunga traversata, arrivando fino a Borji El Kadra, che è la punta estrema della Tunisia, la frontiera con Libia e Algeria. E sulla strada del ritorno mi sono perso.
Si scansarono solo all'arrivo di quello che supposi essere l'ufficiale di quel drappello. Lo salutai mentre mi sfilavo il casco, ma non ottenni o non sentì alcuna risposta. Mi berciò qualcosa indicando il motore. Io lo spensi. Passport fu l'unica cosa che riuscì a capire. Era tutto molto strano. Solitamente i poliziotti o i militari tunisini, nelle loro divise impeccabili, erano sempre molto cordiali, in particolar modo con gli stranieri. Questi invece indossavano delle mimetiche lise, le barbe erano incolte. Mentre continuavo a guardarmi intorno, sforzandomi di sorridere e di mostrare una tranquillità che non avevo, l'ufficiale, battendosi il mio passaporto sul palmo della mano, mi disse: «Monsieur, elle n'a pas la visa d'entrée». «Come non ho il visto?» gli dissi. Presi il passaporto dalla sua mano e, aperto in quarta pagina, gli mostrai il timbro stampatomi al porto di Tunisi. Lui lo guardò per bene e, sorridendo, mi disse: «Monsieur, è le visa pour la Tunisie, ma ora noi siamo in Algeria». Sbalordito, io risposi: «Siamo in Algeria?». L'ufficiale annuì senza cambiare espressione. «C'est très facile», mi disse. «Adesso lei viene con noi alla nostra caserma, a 35 chilometri da qui», indicando verso ovest, nella stessa direzione del sole che ormai era sempre più basso sull'orizzonte. Poi il suo passaporto verrà spedito ad Algeri, dove verrà applicato il visto. Quando tornerà indietro, tra una ventina di giorni, potrà liberamente circolare in Algeria. Fino ad allora, lei sarà ospite presso la nostra caserma. Le prospettive che mi venivano in mente in quel momento erano due. La prima era quella di offrire del denaro affinché mi lasciassero tornare indietro e la seconda era quella prospettata poco prima dal comandante. Intanto i soldati si erano tutti riuniti intorno al braciere, in attesa del loro bicchierino di tè. Il capo sorseggiò rumorosamente il liquido scuro e ordinò che venisse aggiunto altro zucchero. Mi venne offerto il secondo bicchierino di tè. Nonostante fosse bollente, lo bevvi con avidità, schioccando le labbra e pronunciando Bismillah. Sia ringraziato Allah. Tutti risero. Non capitava di certo tutti i giorni di sentire uno straniero ringraziare Allah dopo aver bevuto. Poi lui proclamò la sentenza. Torni indietro di 12 chilometri, arriverà a un pneumatico abbandonato. Svolti a destra e poi sempre dritto fino a un bivio, lì vada a sinistra e dopo alcuni chilometri arriverà a Azoua, che è in Tunisia. Accettai senza più alcun peso sullo stomaco. Feci un altro giro di tè, ma rifiutai educatamente l'acqua offertami. Di certo il mio intestino non avrebbe gradito e non avevo alcunché per bollirla nel mio zainetto. Quindi inforcai la moto e l'accesi. Una salva di pacche sulla schiena e la stretta di mano del capopattuglia furono i benauguranti gesti di commiato. Era ormai buio quando terminai i 12 chilometri di pista fino a quel pneumatico. Non lo vidi se non quando ero a pochi metri da lui. Ok, a questo punto dritto fino al bivio, poi a sinistra. Il bivio però non lo trovai, o almeno non ne trovai uno, ma almeno una ventina. Con l'approssimarsi del buio avevo individuato un paio di stelle a nord della mia posizione e mi ero ripromesso di seguirle come un remagio diretto a Betlemme. La speranza era quella di non tornare a valicare involontariamente la frontiera algerina. La fortuna mi aveva già toccato per quel giorno. Raggiunto un terrapieno sassoso, mi fermai sulla sommità e spensi il motore.
E la sete me la ricordo anche oggi, perché credo di non aver mai sofferto così tanto. Poi ti si asciugano tutte la mucosa della bocca, il respiro è caldo. Poi a luglio Tunisia, da quelle parti ci sono almeno 40-45 gradi. Quando ti disidrati nel deserto o in generale, perdi anche la lucidità, fai fatica a tenere la moto dritta, ogni cunetta, ogni scavamento della ruota anteriore ti mette in difficoltà.
Per una frazione di secondo era apparsa sulla mia destra una luce che stimai essere a non più di 800 metri. La vidi, scomparve, poi eccola di nuovo. Mi attirava come capita agli insetti estivi. Ero sufficientemente sicuro che presso la luce avrei probabilmente potuto placare la sete e scoprire dove diavolo ero finito. Su un palo di legno alto non più di 2 metri, una lanterna a petrolio illuminava l'ingresso di una tenda di nomadi. Un uomo, vestito da una tunica scura, era in piedi davanti alla tenda. Dietro di lui un paio di figure più piccole mi scrutavano con grandi occhi in cui danzava la luce della lanterna. Spensi la moto percorrendo gli ultimi metri in folle e a luci spente. L'uomo alzò il braccio destro e mi rivolse il palmo della sua mano. Il saluto era quello di sempre. Assalamu alaikum. La pace sia con te. Io mi tolsi il casco e risposi Alaikum assalam. Con te sia la pace. Le popolazioni che vivono nel deserto utilizzano i bidoni di plastica o le bottiglie vuote abbandonate sui bordi delle piste come contenitori per l'acqua. Le rivestono con la tela di juta che, una volta bagnata, grazie al processo di evaporazione, rende l'acqua, se non proprio fredda, almeno bevibile. Il pastore nomade svitò il tappo e me la offrì. In quel momento dimenticai ogni più ragionevole precauzione e mi attaccai al collo della tanichetta che doveva contenere circa 5 litri d'acqua. Da prima con dei piccoli sorsi inumidì la bocca e poi molto lentamente cominciai a ingurgitarla. Poco dopo nell'aria si diffuse un profumo indefinibile di cibo. Ancora un attimo e una donna con uno scialle nero che dalla testa le scendeva fino alle caviglie fece la sua comparsa. Era incredibile. Uno sconosciuto era piombato in casa, pardon, nello spazio di fronte alla loro tenda. Si era visto offrire prima l'acqua, poi il cibo e per finire anche un posto dove passare la notte. La proverbiale ospitalità della gente del deserto, ma più in generale degli africani, mi era appena stata posta davanti agli occhi. Appena terminata la colazione, l'uomo si inginocchiò e con la mano spianò la sabbia. Prese un ramoscello e cominciò a tracciare dei segni sulla sabbia di fronte a me. All'inizio non capii qual era il suo scopo, poi quando puntò il bastone nella mia direzione e lo piantò nel terreno, tutto prese un senso. Quella era la nostra attuale posizione, la zona accuratamente spianata doveva essere lo Shot El Jerid, il lago salato, la lunga linea parallela al tappeto, la strada asfaltata che collegava le frontiere di Algeria e Tunisia. Poi prese un sassolino e un altro, li collocò sulla linea e, indicando il primo, disse Neftah, e poggiando la mano sul secondo disse Azoua. Sono tornato in Tunisia numerose altre volte e ho ripercorso quelle piste senza avere più l'occasione di incontrare la famiglia dei pastori nomadi che tanto gentilmente mi aveva dissetato, sfamato e offerto un giaciglio per quella notte nel deserto. Ancora non lo sapevo, ma quel primo vero contatto con i nomadi che abitano il Sahara aveva deposto dentro di me un seme che, alimentato da altri viaggi in Africa, dopo qualche anno sarebbe germogliato. La puntata di oggi si intitola Miraggi e devo dire che la storia di Luca sembra un miraggio dall'inizio alla fine. Sembra un miraggio l'errore che compie varcando un confine invece che un altro, sembra un miraggio l'incontro con queste persone che lo accolgono e di fatto lo dissetano, lo sfamano, lo fanno sopravvivere in qualche modo. Ma non solo, e adesso ce lo racconterà, sembra quasi un miraggio anche quello che è successo dopo. Pronto? Ciao Luca, buongiorno!
Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti gli radioascoltatori.
Come stai innanzitutto Luca?
Molto bene, grazie.
Perfetto. Senti, visto che la tua storia parla da sé, a me viene da chiederti come viene la passione di andare in moto nel deserto, perché un conto è farsi il girettino la domenica sul lago in moto, un conto invece è prenderla, spedirla, farci un viaggio in nave e arrivare nel Sahara.
Beh, per me è nata alle scuole superiori, quando il mio compagno di banco si presentò un giorno con un motosprint, c'era l'immagine dei piloti che partecipavano a una delle prime Parigi-Dakar, piloti stremati all'ombra di una caccia con le moto lì a fianco e una lunga linea rossa che attraversava il Sahara partendo da Marsiglia all'epoca, tutta l'Algeria, poi il Niger. E credo che tutto sia nato da quella foto, da quell'articolo.
E devo dire che i sentieri che sono incrociati nel deserto per la tua vita sono stati diversi, perché di fatto dopo questo incontro, dopo quello che è successo, tu hai fatto diventare la tua vita in qualche modo una parte di quel deserto, giusto? Hai creato una onlus.
Sì, sì, è successo a me, ma è successo anche a tanti altri molto più famosi, molto più in gamba di me, come Fabrizio Meoni, il plurivincitore, certo, della Dakar, che arrivò a fare un ragionamento che ho fatto anch'io, che fanno in tanti: l'Africa mi ha dato tanto, adesso è arrivato il momento di restituire qualcosa.
Ci racconti esattamente cosa fa la tua onlus? Si chiama Bambini nel deserto, giusto?
Si chiama Bambini nel deserto perché appunto dopo essermi perso, essere rientrato, poi aver fatto altri viaggi in altri posti, in Libia, con Giacomo Ferri che conosci bene.
Certo, che ci ha mandato una storia, infatti insomma per tutti gli ascoltatori di Linea d'Ombra abbiamo raccontato due storie di gente in moto nel deserto, una è questa di Luca, l'altra era quella di Giacomo, credo un mesetto e mezzo fa, forse due, insomma giusto per... Andate a risentirvi quella storia, anche quella è una storia meravigliosa, Giacomo vive in Marocco adesso e quindi vi conoscete, vi siete incontrati tu e lui, giusto Luca?
Ma accidenti, noi ci conoscevamo ben prima che lui finisse in Marocco e ben prima che finissi io in Marocco e in altre parti dell'Africa, perché entrambi correvamo in moto, anche se lui ha dei livelli seri, mentre invece io il mio obiettivo era sempre quello di arrivare in fondo, che è andata bene. Ci conoscevamo da prima e poi il rapporto tra motociclisti è molto speciale, come citavo anche la Fondazione Meoni, e poi lui ha collaborato con noi, anzi lui è stato l'artefice di diversi progetti in Marocco, ha ristrutturato un asilo, una scuola materna, abbiamo realizzato un pozzo dove prima c'era il deserto, poi è arrivato Antonio Cinotti, altro motociclista, è andato a toccare con mano che quel deserto lì, adesso c'è un palmetto, c'è gente che ci vive, e questo è quello che fa Bambini nel deserto fin dall'inizio, arrivare con progetti piccoli, concreti, reali, in Marocco, poi siamo scesi in Mauritania, Mali, Burkina, e stiamo lavorando complessivamente in tanti paesi dell'Africa subsahariana.
Senti, i motociclisti hanno fatto tantissimo per il deserto, mi sembra di capire, e per i suoi abitanti. Me ne hai citati già tre o quattro, da te, Luca, Meoni. Meoni, quanti anni sono che è mancato Meoni?
Ormai sono passati tanti anni. In questi tanti anni però la fondazione che lui ha creato ha fatto delle cose meravigliose, lavoriamo insieme. Ma i motociclisti sono così, perché noi non abbiamo quel separé che è il vetro della macchina. Poi intendiamoci, anch'io per lavoro, per Bambini al deserto, tra 4x4, ambulanze, camioncini, intendiamoci. Però il motociclista è dentro.
Sì, sta all'aria, l'aria gli viene addosso, gli viene incontro.
Parte, cioè, certo. La sente tutta, sente il caldo, sente il freddo, sente il moscerino
gli
che
odori.
Gli è entrato in bocco. È un altro modo di vivere il viaggio, e credo che questo ci permetta di sviluppare quella sensibilità che poi ci fa ste robe che da motociclisti dobbiamo sempre strafare, no? Perché il motociclista poi è così, è generoso e dobbiamo strafare e facciamo ste robe qui.
E oltre a strafare nel lavoro e nella vita, hai strafatto anche nella vita amorosa, mi è sembrato di capire, perché mi ha raccontato Anita che lì nel deserto, insomma, da quel giorno lì hai incontrato anche una donna che è diventata la tua moglie.
Quella santa donna che è diventata mia moglie, che era un medico il cui sogno era quello di venire in Africa ad aiutare le donne a partorire, una ginecologa, e niente, da lì dopo ci siamo sposati e abbiamo quattro meravigliosi bambini.
Quanti anni hanno?
Beh, il più grande ne ha 11, la più piccola ne ha 4, poi ce ne sono altre due nel mezzo di 8 e di 9 anni.
Senti, tu hai
famiglia quasi africana.
Senti, l'ultima cosa prima di salutare, anzi due: se uno volesse fare qualcosa, anche solo conoscere quella realtà, e non può andarci anche solo perché in questo periodo non ci si può muovere, come può scoprire qualcosa di quel mondo al di là di visitare il vostro sito che io prima guardavo e spiega moltissime cose ed è bambinineldeserto.org, ma tu cosa consiglieresti di guardare, di leggere?
Di leggere assolutamente, ci sono tante cose bellissime da leggere che non sempre sono strettamente correlate all'Africa, ma comunque ci riportano a una dimensione che è quella del ragionamento, ed è Tiziano Terzani.
Certo.
Perché la nostra prima scuola che abbiamo costruito in Burkina Faso l'abbiamo dedicata a Tiziano Terzani.
Okay.
Già, questo è un
perfetto, chiarissimo.
E poi assolutamente c'è Kapuscinski, che è un altro straordinario scrittore che ha parlato d'Africa, e come ha parlato d'Africa lui
nessuno.
A distanza di anni, nessuno. E poi seguire il nostro sito, che tra l'altro troverete quello nuovo, dopo alcuni anni cambia il sito, ma rimane il nostro impegno nel fare qualche cosa di utile e di divertente, di cui c'è tra l'altro adesso più bisogno che mai.
Luca, l'ultima cosa veramente al volo da motociclista di città. Mi hanno detto, io ho una vecchia BMW con cui si facevano anni fa le Parigi Dakar, io adesso la tengo in garage ovviamente come una reliquia, sto parlando di un GS80 come puoi immaginare, e l'amico che è un meccanico che me la sistema mi dice che lui correva in moto, mi dice nel deserto se fai 130 all'ora un sasso grosso come un pacchetto di sigarette ci passi sopra senza accorgertene, è vero o non è vero?
Sì, assolutamente.
Cioè come se galleggiassi di fatto.
Beh sì, dipende sempre, il deserto non è il deserto, noi parliamo di deserto, ma il deserto è fatto di tante, certo, mille sfaccettature, no?
Certo. Però comunque 130 all'ora nel deserto mi vengono i brividi solo...
Io con la tua R80 GS che ho avuto anch'io e con cui sono stato nel deserto, in quello esattamente della Giordania... non ci tornerei più, non ci andrei con un R80 GS.
Okay. Chiarissimo.
E adesso tutti i BMWisti mi odiano.
La tengo in garage tranquilla, garage, al riparo.
E
ci faccio i giri la domenica, va bene.
Sì, guarda, veramente. No, ma senza offesa, ce l'ho. Però se dovessi andare nel deserto adesso, sicuramente ci sono delle moto che ti permettono di fare meno fatica e divertirti di più.
Luca, grazie mille davvero. Grazie mille per la chiacchierata e per la storia. Al lupo
grazie
per tutto. A presto.
Inshallah.
Ciao. Ciao, ciao, ciao,
ciao.
Ciao.
Think you where you come from? As long as you're a black man, you're an African. No mind your nationality. You have got the identity of an African. Cause if you come from Clarendon, and if you come from Portland, and if you come from Westmoreland, you're an African. So don't care where you come from, as long as you're a black man, you're an African. No mind your nationality, you have got the identity of an African.
Grazie davvero a Luca per il racconto che ci ha fatto, per questa storia super suggestiva di questa notte nel deserto, l'incontro con i nomadi, e grazie anche per quello che fa. Davvero andate a vedere il suo sito bambinineldeserto.org, è davvero una linea d'ombra come questa, direi più e più volte in realtà l'ha varcata, il confine tra Algeria e Tunisia e poi la linea d'ombra della sua vita che gli ha fatto conoscere prima la sua compagna e poi gli ha fatto a tutti gli effetti cambiare vita e trasformarla in un nuovo lavoro. Ora ascoltiamo le borse in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui, linea d'ombra.
Linee d'ombra.
E dopo la storia di un motociclista che si perde nel deserto, ora arriva la storia di un maratoneta, un giovane uomo siciliano che partecipando ad una delle gare di corsa forse più difficili al mondo, si è perso e poi si è ritrovato. È la storia di Mauro Prosperi, raccontata con le sue precise parole. State con noi. Quello che mi piace di più del correre le maratone estreme è il fatto che si entra in stretto contatto con la natura. Le gare si svolgono in contesti bellissimi, montagne, deserti, ghiacciai. E come atleta professionista non avevo avuto modo di godere di questi ambienti perché ero troppo concentrato sulla conquista delle medaglie. Ho scoperto la Marathon de Sable per caso. Mi ero già ritirato dal pentathlon quando un buon amico mi disse «C'è questa meravigliosa maratona nel deserto, ma è molto dura». Io amo le sfide, così ho iniziato subito ad allenarmi correndo 40 km al giorno e poi riducendo la quantità di acqua che bevevo per abituarmi alla disidratazione. Non ero mai a casa. Mia moglie Cinzia pensava che fossi pazzo. Temeva che fosse molto rischiosa per la mia vita, ma io la tranquillizzai, le dissi «La cosa peggiore che mi può accadere è che mi scotti per il troppo sole». Quando arrivai in Marocco scoprii una cosa meravigliosa ed è che il deserto sembrava incantato. Oggi la Marathon de Sable è un'esperienza molto diversa dall'epoca. Con un massimo di 1300 partecipanti è come un serpente gigante. Non potresti perderti, anche se ci provassi. Ma nel 1994 eravamo solo 80 corridori e pochissimi che corressero davvero. Quindi la maggior parte delle volte ero da solo. La gara dura circa una settimana e i primi giorni andarono molto bene. Le cose cominciarono ad andare male il quarto giorno, nella tappa più lunga e difficile della gara. Quando partimmo quella mattina c'era già un po' di vento. Avevo attraversato 4 punti di controllo quando sono entrato in un'area di dune di sabbia. Ero solo, gli altri erano andati avanti. Improvvisamente cominciò una violentissima tempesta di sabbia, il vento prese sopravvento con una furia terrificante. Fui inghiottito letteralmente da un muro giallo di sabbia. Ero accecato, non riuscivo a respirare, la sabbia mi frustava il viso. Non ero disorientato, ma dovevo continuare a muovermi per evitare di essere sepolto. Alla fine mi accovacciai in un luogo riparato in attesa che la tempesta finisse. Durò 8 ore. Quando il vento si spense, era buio. Così ho dormito lì, sulle dune. Mi svegliai molto presto e mi trovai in un paesaggio letteralmente trasformato. Non sapevo ancora di essermi perso. Avevo una bussola e una mappa, così pensavo che potessi orientarmi perfettamente, ma senza punti di riferimento è tutto molto complicato. Non ero preoccupato perché ero sicuro che prima o poi avrei incontrato qualcuno. Chissà quanti altri sono nella mia stessa situazione, pensavo. Non appena vedo qualcuno possiamo fare squadra e arrivare al traguardo insieme. Ecco, questo era il mio piano, ma purtroppo non ha funzionato. Dopo aver corso per circa 4 ore, sono salito su una duna e ancora non riuscivo a vedere niente. È stato in quel momento che ho capito di avere un grosso problema. Ho iniziato a camminare. A cosa serviva ormai correre? Correre verso dove, poi? Quando mi sono reso conto di essermi perso, la prima cosa che ho fatto è stata quella di urinare nella mia bottiglia d'acqua di riserva. Perché quando sei ancora ben idratato, la tua urina è più chiara e più potabile. Avevo un coltello, una bussola, un sacco a pelo e tanto cibo disidratato nel mio zaino. Il problema era l'acqua. Ci veniva data acqua fresca ai posti di controllo, ma quando la tempesta ha colpito, avevo solo mezza bottiglia d'acqua. L'ho bevuta il più lentamente possibile. Di giorno, quando non camminavo, cercavo riparo e ombra e indossavo 2 cappelli. Il secondo giorno, al tramonto, ho sentito il suono di un elicottero che veniva verso di me. Ho pensato che mi stesse cercando, così ho preso il razzo e l'ho sparato in aria. Ma lui non l'ha visto. Volava così basso che potevo vedere il casco del pilota, ma lui non ha visto me. Sono rimasto calmo perché ero convinto che gli organizzatori avrebbero avuto le risorse per trovare chiunque si fosse perso nel deserto. Pensavo ancora che prima o poi sarei stato salvato. Dopo un paio di giorni, mentre vagavo nel deserto, mi sono imbattuto in un marabù, un santuario musulmano fatto in pietra, dove i beduini si fermano quando attraversano il deserto. Speravo che fosse abitato, ma purtroppo non c'era nessuno, solo una reliquia in una bara. Ma almeno avevo un tetto sopra la testa. Era come essere a casa. Lì ho valutato la mia situazione. Non era rosea, ma mi sentivo bene fisicamente. Ho mangiato alcune delle mie razioni e mi ci sono accampato.
E stavo perdendo determinate sensazioni che poi mi aiutano sempre a risolvere problematiche durante il tragitto, e quindi io mangiavo durante il tragitto quello che riuscivo a trovare. Nel marabutto ho mangiato molti pipistrelli, durante il mio cammino ho mangiato animali crudi, serpenti, topo del deserto, queste cose qua. Piano piano poi non sentivo più sapore, quindi anche la stessa urina che ho bevuto. E ripeto, io ho anche tentato il suicidio, che ero, evidentemente avevo già il sangue abbastanza denso e quindi le ferite si sono, non hanno ottenuto quello che volevo, si sono richiuse subito praticamente.
Ero nel marabù da 3 giorni quando ho sentito il suono di un motore, un aeroplano. Non so se mi stesse cercando, ma ho subito acceso un fuoco con tutto quello che avevo, il mio zaino, il mio sacco a pelo, tutto, nella speranza che l'aereo vedesse il fumo. Ma solo allora un'altra tempesta di sabbia mi ha colpito di nuovo. È durata 12 ore. L'aereo non mi ha individuato e se n'è andato. Io sentivo che avevo perso la mia ultima occasione per essere ritrovato. Ero molto depresso, ero convinto che sarei morto. Ma dopo un momento di sconforto, ho fatto appello alle mie forze da atleta e ho ritrovato la forza e la lucidità. Ho deciso di uscire dal santuario e ricominciare a camminare. Ma per andare dove? Allora ho seguito i consigli che i Tuareg ci avevano dato prima di iniziare la gara. Se vi perdete, dirigetevi verso le nuvole che potete vedere all'alba all'orizzonte. È lì che troverete la vita. Ho camminato nel deserto per giorni, uccidendo serpenti e lucertole e mangiandoli crude. Ero consapevole che stavo perdendo una quantità incredibile di peso. Più camminavo, più il mio orologio si faceva largo al polso. Ero così disidratato che non potevo più urinare. All'ottavo giorno finalmente mi sono imbattuto in una piccola oasi. Mi sono sdraiato e ho bevuto sorseggiando lentamente per circa 6 o 7 ore. Ho visto un'impronta nella sabbia, quindi sapevo che la gente non poteva essere lontana. Il giorno dopo ho visto alcune capre in lontananza. Poi, finalmente, ho visto una giovane pastorella. Anche lei mi ha visto ed è scappata via spaventata. Dopo 9 giorni nel deserto non dovevo avere un bel aspetto. Ero nero di sabbia e di terra. La ragazza è corsa verso una grande tenda berbera. Non c'erano uomini nel campo, erano tutti andati al mercato, ma le donne si presero cura di me. Furono molto gentili. Una donna anziana uscì dalla tenda e mi diede subito del latte di capra da bere. Quando giorni dopo mi hanno portato all'ospedale e mi hanno pesato, avevo perso 16 kg. Pesavo 45 kg. I miei occhi erano in sofferenza e il mio fegato era danneggiato, ma i miei reni erano a posto. Non potei mangiare altro che zuppa o liquidi per diversi mesi. E ci sono voluti quasi 2 anni per riprendermi, ma 4 anni dopo sono tornato a correre la Marathon de Sable e questa volta l'ho conclusa. La storia di Mauro Prosperi è una storia che è stata raccontata in diversi modi. Se questa l'abbiamo trovata sul sito della BBC, si intitolava questa storia How I Drank Urine and Bat Blood to Survive, cioè come ho bevuto la mia urina e sangue di pipistrello per sopravvivere. Non è il momento ideale per raccontare di gente che beve sangue di pipistrelli, però di fatto evidentemente a Mauro Prosperi è andata molto molto bene. Vi dicevo, ci sono diversi documentari che raccontano la sua storia, c'è una serie su Netflix che si chiama Losers lì in 45 minuti viene raccontata anche la sua storia. C'è lui che la racconta in prima persona con delle immagini dell'epoca che, soprattutto quando lo ritraggono al rientro da questa esperienza terribile con 16 kg in meno, già immaginatevi un maratoneta, abitualmente pesa poco, ecco, aveva perso 16 kg, non aveva proprio un aspetto piacevole da guardare, però la sua storia rimane una storia incredibile. Ora ascoltiamo Le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, sempre qui a Linee d'ombra.
Avete dei dubbi in cucina?
Chef, la cucina è tutta un dubbio per me, però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191 per lo chef Oldani e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli.
80 ricette, tutte per voi e per qualsiasi occasione.
Ce le mangiamo tutte e 80.
Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
Linee d'ombra.
Più che azione, in queste storie di Antonio, in queste ultimissime lettere, c'è davvero una forma di apertura assoluta nei confronti del padre. È un uomo diverso, lo dice, lo racconta, dice quando mi rivedrete, c'è sempre questa speranza, quando mi rivedrete sarò una persona nuova, sarò una persona diversa, ma ormai è evidente che è un giovane uomo che non solo è cresciuto, non solo ha varcato la sua linea, ma è un uomo spezzato, è un giovanissimo uomo che è come quando davvero si spezza qualcosa e vedi quello che c'è dentro ed esce tutto quello che c'è dentro. Lui è come se lasciasse fuoriuscire tutta la sua paura, ma soprattutto la sua vera essenza, il suo vero modo di essere, come se avesse accettato chi è. Si dice, no, nella narrativa di guerra, nella narrazione delle battaglie o dei diari di guerra, si ripete spessissimo questa frase: la guerra ti mette di fronte a chi sei veramente. Questa cosa non lo so perché non sono mai stato in guerra, fortunatamente, e sono totalmente contrario a quella condizione antimilitarista per definizione. Però è evidente che una situazione di stress come quella che ti pone il fatto di avere della gente che ti punta le armi contro da luoghi che non sai e potresti essere morto da un momento all'altro ti rompe delle barriere che nella vita quotidiana non ci sono, e le barriere Antonio le ha totalmente rotte, e tutta l'acqua sta uscendo ed è una diga in piena, è un fiume in piena che ha valicato quella diga e che racconta al padre anche chi è veramente. Caro papà, non credere che tra le altre cose cominci a ragionarmi male il cervello. Mentre ti scrivo sono limpidissimo e cosciente delle cose che dico e convinto che quando sarò da voi sarò un Tony più vecchio, con molte, moltissime idee cambiate, con principi solidi. Un quasi uomo, con una mezza esperienza di ciò che di più amaro e più felice può dare la vita, ma sempre con la mia testa matta. Ho cominciato, se non sbaglio, da piccino e posso dire senza vantarmi di averne fatte di cotte e di crude e di sporche anche. A 18 anni mi sono trovato in Africa. Pochi giorni prima di compiere i 19 ero in Indocina col fucile tra gente mai conosciuta. Ora posso parlare a testa alta di tutte le razze del mondo, di tutte le loro caratteristiche. Parlo della razza, incominciando dall'americano nero, dai beduini, terminando dai cinesi, gli indocinesi. Sono stato qui alla Legione al contatto con tutti, arabi compresi. D'europei non parlo. Russi, senegalesi, sudafricani, slavi, rumeni. Scrivendo ho cambiato discorso e l'ho tirata un po' troppo per le lunghe, ma che posso scrivere se non ricevo ancora vostre notizie? Delle volte rileggo le lettere e alla fine mi chiedo cosa capirete di tutti i pasticci che ci metto dentro. E mentre incollo la busta mi sembra di vedere la tua testa dondolare in senso negativo e brontolare tra i denti: che figlio balordo. E mi viene voglia di ridere, papà. Facciamo un patto. Io scrivo perché ne sento il bisogno e so di farvi contenti, ma quando non so che dire, scrivo anche quello che pensavo di non scrivere. E quando comincio, finisco, ma per finire mi vogliono due fogli di fesserie. Dai, babbo, facci una risatina. Io sto ridendo, infatti, adesso è perché non dovresti farlo anche tu. Su col morale, ostrega, non so ancora morto. Stasera, quando andrai a casa, racconta una delle tue barzellette. Ti ricordi quella del cagnolino e le cagnette? Quella del naso freddo, ogni tanto mi viene in mente e mi ritrovo a ridere da solo.
Questa capacità di scrittura è anche saper usare registri e timbri diversi. Al padre, da uomo a uomo, ai fratelli in maniera diversa, sempre, sempre però stando attento a cercare di non spezzare del tutto, anzi di ricostruire quel rapporto che lui aveva interrotto. Questa è la cosa. E scrivere per lui è l'unica cosa che lo tiene attaccato alla vita. Quando scrive, fa questa operazione, cerca di non spezzare del tutto il rapporto che aveva interrotto, semmai di ricostruirlo. E in questo è una scrittura sempre compiuta e ragionata, è capace anche di attraversare il tempo mantenendo, come dire, secondo me, intatto il suo significato, evitare le stesse emozioni. È di getto, però è ragionata, anche perché, poveretto, scriveva in condizioni davvero impensabili, o dopo una marcia di giornate intere, o dentro in trincea sotto le bombe, o con l'acqua che entrava da tutte le parti, per cui magari scriveva un pezzo, una lettera non è che la scrivesse tutta, la riprendeva magari il giorno dopo. Quindi forse anche questo lo aiutava a riflettere, però comunque, cioè in un'epoca come la nostra, in cui il mondo ti spinge, no, ad esprimerti in fretta, questa importanza della scrittura e della riflessione è, secondo me, è una gran cosa, soprattutto per i ragazzi.
Mi sembra di vederti, papà, seduto sul tavolo di lavoro e tra lo strillar di 4-5 telefoni e voci spifferanti, cifre e bollettini di banca, abbozzare un sorriso, sì. Ma stanco, vero papà? Lo so, sono io il responsabile di quella piega amara. Domani verso le 11 spedisco questa mia e ti dirò, anche se credo sia un po' troppo presto per sapere il risultato, ti dirò com'è andata a finire. Non impressionarti, è una piccola marachella tra le tante grosse che ho fatto, dunque non ha molta importanza. Salut, Tony.
Was a lake, and the sand, it was a grayish shade of blue. Spirits held desire, my eyes they did admire the evening that we only thought we knew.
Se avete del tempo libero in questo fine settimana potete riascoltarvi le storie di Antonio Cocco, potete altrimenti scriverci la vostra storia e mandarcela a lineadombra@radio24.it. Noi la prendiamo e ci facciamo un'intera puntata, storie di confine, storie che hanno una linea d'ombra nel mezzo che segna un prima e un dopo. Grazie a tutti quelli che rendono possibile questo programma, grazie a Carmelo Lauricella, grazie a Danita Panizza, grazie a Luca Micheli che sceglie le musiche, grazie a Mauro Pescio che scrive, raccoglie e racconta le storie insieme a me in questo programma. Ora diamo la linea al GR e noi torniamo lunedì puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!